manco animato XM24, che fa parte di XM24 e innanzitutto vorremmo partire questa sera con gli aggiornamenti su quella che è la situazione di XM e la... Però dopo ci saranno tutte le puntualizzazioni nel caso alle boiate che ho detto io. Dico due cose su Bida, visto che siamo appunto un collettivo autogestito che si autofinanzia al CECECC e i servizi che manteniamo hanno un costo che è il costo vivo delle macchine sostanzialmente, perché tutto il resto è ovviamente no, però è volontario, è il lavoro che facciamo, che fanno i tecnici volontario. Se volete lì c'è un banchetto con un po' di maglie, cose, vario materiale, se volete lasciare un'offerta è più che benvenuta. Quindi adesso mi fermo un attimo, dopo parliamo invece, entriamo nel merito della presentazione, faccio parlare sulla situazione a Club.
Ciao, due parole allora su a Club, su XM. A Club è la club che stava ad XM24, una club è un luogo dove si condividono saperi, si smontano conoscenze tecniche, si condividono esperienze e facciamo ci sono diversi progetti, facciamo eventi, teniamo su infrastrutture, traduciamo libri e a Club stava XM24. XM24 è stato sgomberato ad agosto e la trattativa per un nuovo posto non sta andando molto bene e da parte nostra c'è la volontà di rilanciare la forza della comunità per finalmente ritrovare un posto fisico dove aggregarci, perché sia come a Club abbiamo bisogno di spazi fisici, perché sennò l'etere e l'internet diventa poco materiale e come spazio politico come XM ancora di più. E quindi sì, la situazione di XM non è bellissima, ma per questo invitiamo tutte e tutti domani alle 3 a una biciclettata
Odissea
per lo spazio, e questi riferimenti comunque un po' nerd, alle 3 nel parco di XM, che per chi vuole venire, e i vari incontri che ci sono stati e che ci saranno sono stati riportati e verranno riportati in incontri pubblici, perciò tutte le informazioni che ci saranno le avrete, e c'è il sito di XM, c'è il sito di Club e ciao.
Beh, sicuramente parliamo di... vado, non so se ci sono altre cose, ma parliamo di un libro, Internet Mon Amore, parliamo del gruppo che l'ha fatto, Circe. Sicuramente alcune delle storie che sono contenute in Internet Mon Amore, in particolare una, è legata strettamente a XM24, nasce un po' da una delle formazioni che ha fatto Circe. Che cos'è Circe? Circe è il centro internazionale di ricerca per la convivialità elettrica. È un gruppo di ricerca sparpagliato un po' per l'Europa, se non altro, e che parte un po' dalla domanda, che parte un po' da una considerazione. La prima è: le tecnologie digitali fanno parte della nostra vita, della nostra esistenza, permeano la nostra vita. È difficile trovare uno spazio che è fuori da questo, quindi ci siamo tutti più o meno immersi. Questo può essere, cioè, o una considerazione che porta al panico e al terrore, oppure una presa di coscienza e quindi un punto di osservazione su quelle che sono, le fragilità non solo individuali ma anche della società in cui viviamo. Quindi questo ci sembrava il punto di partenza attraverso il quale fare una critica o analizzare, fare una critica di quelle che è il funzionamento delle società e anche delle relazioni tra individui in quella che è la società, non lo so, occidentale, vogliamo dire, intanto, cioè dove siamo collocati noi. Direi direi questo. La presentazione di oggi si muove un po' su un punto focale, che è questo che vi dico: il metodo è il contenuto. Questa è un po' la frase che vorremmo cercare di richiamare nel corso di questa, non lo so, tempo che staremo assieme. E piano piano vedremo che cosa vuol dire, ce lo direte voi, non lo so. Non è una presentazione classica, vorremmo cercare di farla un po' più, come si dice, conviviale, che è anche il modo in cui operiamo. Che cosa fa Circe, che cosa ha fatto Circe in questo anno e passa, anno e mezzo di vita? Sicuramente ha fatto formazioni con adolescenti e preadolescenti sul tema delle tecnologie digitali. Sicuramente ha prodotto questo libro, che è il frutto di queste formazioni, ma anche il frutto delle riflessioni del gruppo, insomma. Quindi un po' c'è un piano pratico, un piano dell'esperienza che raccogliamo con le persone con cui facciamo i laboratori, e c'è anche un piano di riflessione, che è un po' quello con cui torniamo e mettiamo assieme i pezzettini. Carlo è qui con noi, in particolare non lo sappiamo bene, qua, perché anche lui è di Circe, quindi facciamo un po' che ci palleggiamo questa cosa. Niente, secondo me possiamo, innanzitutto, vabbè, partiamo da una cosa. Internet Mon Amour è questo libro, però, visto che il metodo del contenuto non è solamente questo libro, in realtà è anche un contenuto che potete, come dire, fruire online, e magari, se vuoi dire qualcosa su questo, non so. Ciao.
Grazie di essere venuti. Io sono qua un po' per incastrare una cosa, nel senso che, siccome ci hanno chiamato per fare un convegno domani, l'associazione degli asini, un convegno sulla pubertà che facciamo domani, non mi ricordo più dove, ma insomma così, mi sono detto: è inutile andare a Bologna senza fare anche qualcosa di sensato, ecco. Non penso che non sia sensato il convegno, però diciamo anche qualcosa un po' per cercare di ricordarci insieme che, insomma, ci sono diverse cose, Bida, Club, XM, cioè ci sono cose che magari hanno difficoltà anche a ricordarsi, non che esistono, ognuno si ricorda che esistono, però poi a federarsi, non so più neanche le parole che bisogna, che si possono o non si possono usare. Ma nel frattempo, per ritornare a questa idea che ha detto Jacopo del metodo del contenuto, quello che abbiamo cercato di fare con questo libro è metterla in pratica, questa cosa. Perciò tutto il libro è online. Allora, di solito quando dico tutto il libro online, c'è qualcuno che dice: dove si scarica il PDF? Non c'è il PDF. E come facciamo? E perché non c'è il PDF?
Tu lo sai perché non c'è il PDF? So, magari è un formato non aperto e quindi non...
È un formato non aperto il PDF, più che altro un formato proprietario, proprietà di Adobe, che è una grande multinazionale. Voi conoscerete forse Illustrator, Photoshop, c'è sempre, no, una roba di commercio dietro, quindi PDF è un bellissimo formato, portabile, no? Uno può, si chiama portabile, Portable Document Format, PDF, bello, formato portabile, però uno lo porta, magari se lo porta, avete mai provato a leggere un PDF su uno smartphone? Funziona bene, il PDF su uno smartphone, devi andare avanti, poi devi andare indietro, poi devi scendere giù, poi cerchi di fare copia e incolla, e lì c'è un momento. Sai quando uno ti dice: ti mando un PDF e lo modifichi. Lo apri con LibreOffice, si sminchiano tutti i caratteri. Cioè, è bello, il PDF è un bel formato di stampa, è perfetto per stampare. Ma se devi fare ti dico una cosa, tu fai copia e incolla e lo fai vedere a un tuo amico, non funziona benissimo. Abbiamo altre possibilità? Beh sì, tipo il web, questo sconosciuto. Sul web non ci stanno bene i PDF, ci stanno bene le cose del web. Per questo il metodo del contenuto. Tu vuoi fare una cosa su web, fai una cosa adatta al web. Non mi dai un file di stampa sul web, se no, poi anche magari. Allora, questo sito è ima.circex.org, è tutto il libro, tutto quello che c'è nel cartaceo, non mancano i ringraziamenti, ok? Ci siamo dimenticati, abbiamo fatto il thread, scusate. Però ci saranno altre storie. Allora, siccome il metodo del contenuto, magari uno dice, beh, vorrei magari far circolare, c'è una storia, immaginati, metti, tu leggi una storia, già che ci siamo, voi arrivate qua, metti, uno arriva qua. Se vorreste navigare, dove andreste? Questo non è a premessa, noi siamo tutti hacker in una situazione del genere, cioè cerchiamo la strada più breve. Cerchiamo un hack, una cosa che ci faccia andare via lisci e anche leggermente eleganti, diciamo, se possibile, ove possibile con eleganza. Ora, se doveste navigare, dove andreste? Non è un test, eh? All'indice? C'è l'indice? Andiamo all'indice? Allora, intro, fuori casa, relazioni, sex, truffe, ricreazione, conclusione, glossario. Dove andiamo? Allora, qualcuno dice sex, qualcuno dice intro. Diciamo che quando uno va su, i più conservatori partono dall'inizio, lo so. Quelli che lo leggono al cesso, che è quello che vi consigliamo di fare, perché è un libro d'accesso questo, non nel senso che fa cagare, ma nel senso che si presta bene, siccome è fatto a storielle, si presta bene, sono le storie delle nostre formazioni, ok? Sono tutte storie vere, chiaramente abbiamo cambiato i nomi per evitare cause legali, menate, eccetera, odi eccessivi e così via, ovviamente tutti si sono riconosciuti, quindi ci fa andata così, però uno va sull'intro, diciamo, e c'è prologo, quindi viene fuori un altro livello, ok? Quindi ci sono delle storielle che fanno parte di una storia più grande. La storia più grande è il tema, è fatto con il grande modello del benemerito Giovanni Boccaccio che scrisse il Decamerone. Noi immodestamente ci siamo ispirati a lui, noi, Agnese Trocchi, che è un'autrice, fa parte del nostro gruppo, non so se è collegata con noi. Ottimo, Agnese è pronta. Tanto gli scrivo ciao Agnese. Scusate, ma è così l'internet, è un casino. Non è qua con noi Agnese.
Non sappiamo realmente dov'è.
Non sappiamo realmente dov'è, non si può sapere, un esperimento hacker questo. Ma dopo vi diremo anche come funziona questo strumento, ma una cosa alla volta. Eravamo sul sito. Allora, uno se lo può navigare tutto sto sito, quindi se uno, per favore, non mandateci le mail con dove posso scaricare il PDF. Non c'è PDF, c'è arrivata una mail da una tizia che insegna in un'università in Perù che dice «Hola, come stai? Donde puedo bajare il PDF?» Però non sta il PDF, ottia! Non sta! Ah, è chiuso, non è chiuso, è aperto, naviga, fai un click. Perché questo è il metodo, perché se non fai un po' di fatica e ti arriva la pappa pronta, è diverso il risultato, è diverso, ok? Non lo dico io, lo sto dicendo a voi, ma insomma, c'è una certa letteratura in vari campi delle discipline, del sapere che gli umani hanno creato, che dice se non fai un po' di fatica, vuoi fare una federazione? Cazzo, bisogna organizzarsi per fare una federazione. No, ma tanto c'è Facebook, ci pensa lui. Se ci pensa lui, stai delegando a qualcuno la tua organizzazione. non è detto che tu la faccia meglio, però quantomeno non la delegherai a qualcun altro. Insomma, uno naviga, diciamo che uno va, ah, c'era quello che voleva il sex, no? Che qualcuno voleva il sex. Tira sempre, per quello che abbiamo messo sex. Se metti il sesso sembra una cosa medicale. Sesso. Si capisce che lì si scava nel torbido, c'è marketing. Perché siamo dei geni. Agnese Trocchi è un genio del marketing. Agnese Trocchi è veramente un genio del marketing. Ma vabbè, non voglio rivelare troppo di questa autrice. Che potete googlare naturalmente. Allora, per esempio, non lo so. Attenzione all'effetto, no, un po' triste, attenzione all'effetto. Allora, terza giornata sex, questa è la presentazione. La storia cosa dice? Beh, come è successo nel Decamerone? C'è la peste. Ma questa peste che cos'è? Beh, la grande peste di internet. Cos'è successo durante la grande peste di internet? Ti ricordi?
Beh, varie cose.
Dimmene una.
Non lo so, persone che...
La fiducia.
Stavano sempre sui social, poi non capivano...
Tipo, noi stiamo insieme, ti ricordi quando stavamo insieme? Tu cosa facevi la sera?
Ma stavo al telefono.
Ah, esatto, mi ricordo.
No, non era proprio... No,
perché se era al telefono non stavi con me?
Dovevo controllare il sito se era online o no.
Questo è uno dei sintomi della grande peste di internet. Ok, ognuno sta sul suo telefono. Poi io stavo sul mio gruppo WhatsApp... Lui stava sul suo gruppo WhatsApp, che sembravano molto lontani, in realtà si conoscevano tutti, e due giorni dopo mi arrivava la cosa che diceva rivelazione X, Jacopo non era dove ti ha detto che era. Ho cominciato a cercargli di capire qual era il suo codice e la password, e ti spio. Nel frattempo lui andava a lavoro. Cosa faceva il suo datore di lavoro secondo voi?
Fare il suo profilo Facebook.
Brava. Perché lui mentre sta a lavoro, lavora, eh? Che lo dico anche per il commissario, per tutti quelli che ci ascoltano. Ragazzi, è un ragazzo di specchiata onestà e lavora per il suo datore di lavoro.
Poi, però c'ha la tab aperta qualche volta, magari succede che uno su Facebook
gli cadi di sguincio l'occhio su una tab aperta, fa un'altra cosina. Allora il datore di lavoro vuole controllare, no? Poi c'era la faccenda dei genitori. Cosa volevano fare i genitori?
Controllarti.
Ah. Allora ti davano uno smartphone, non sono molto bravo a fare il mimo, scusate. Lo smartphone che serviva per
controllare.
Perfetto. Ma che in teoria sarebbe dovuto servire per la tua
sicurezza,
caro, qui c'è gente preparata.
Vabbè, andiamo.
Quindi andiamo lisci. Ok, quindi la grande peste di internet è questa: i datori di lavoro controllano i dipendenti. I dipendenti vogliono scappare dal controllo dei datori di lavoro. Ovviamente i partner si controllano reciprocamente, non solo loro, ma anche gli amici più o meno stretti. Ovviamente i giovani vogliono evadere dal controllo degli anziani. E gli anziani, diciamo, chi ha il potere, chi controlla la baracca, vuole controllare sempre di più. Quindi insomma la situazione durante la grande peste di internet è sfuggita al controllo. E quindi ci sono 5 amici hacker, non mi ricordo quanti sono, forse 7, non mi ricordo più, comunque c'è scritto nel libro, leggete, intanto è tutto online, non c'è il PDF. Se ne vanno in una casa in montagna e si raccontano le storie di com'era prima della peste, perché c'erano dei sottili indizi che le cose non andavano benissimo, tipo che la gente attraversava la strada così e c'erano i morti, gli smondi. Una delle prime cause di morte prima della peste di internet era selfie in luoghi pericolosi. Sembra una sciocchezza, ma ci sono. Vai sulla cascata e poi andata, però la foto era bella, eh? La foto piaceva. Allora, in questo delirio noi abbiamo diviso queste storie che si raccontano in, Agnese Trocchi l'ha fatto, ha diviso in, ma esiste veramente, ve lo giuro, solo che il primo che ha comprato il libro ci ha detto, ma come è venuto in mente di inventare questo nome geniale, Agnese Trocchi? Ma non l'ha inventato, Agnese, sta a Roma, cioè esiste, ormai non se ne esce più, però c'è. Quindi diciamo che voi arrivate qua e leggete Sotto il reggimento di Marta, che sapete nelle giornate di Camerona c'è qualcuno che fa il reggimento della giornata, si racconta di coloro che affidarono le proprie relazioni intime a quelle ormai note potenti tecnologie incontrate nella prima e seconda giornata, fuori casa e relazioni. Dopotutto, se queste tecnologie funzionavano per le relazioni lavorative, affettive, amicali e familiari, perché non avrebbero dovuto funzionare anche per le relazioni sessuali? Giusto? E quindi sex. Vale a dire, tutto ha a che fare col sesso, tranne il sesso, quello ha a che fare con il potere. Puntini puntini. Soprattutto se di mezzo ci sono algoritmi e procedure gestite da società a scopo di lucro. Sesso gratis e a pagamento. Bizzarro, talmente bizzarro da diventare immediatamente normale, inserito in un'etichetta facile da ritrovare per la prossima volta. Sapete quelle cose tipo Big Tits, Bizarre, Strot, non so se esiste Strot, probabilmente se non esiste esisterà adesso, ma potete immaginarvi cos'è Strot. Come cazzo è bello Strot? Potrebbe suggerirlo. Va bene, allora mettiamo che voi leggendo questo vi è piaciuto di brutto un pezzo, spero che succeda, insomma. Allora cosa fate?
Ma non so, si condivide, no?
Condivide?
Condividi, la prima
cosa che uno fa sul web, condivide.
Mando una mail, non lo so.
Condividi. Allora, siccome il metodo è contenuto, quello che noi vi chiediamo leggendo questo libro qua online, se volete leggerlo online, ripassarvelo, passare un quarto d'ora simpatico mentre siete sempre sulla vostra simpatica tazza, è condividere con il nostro metodo. Il nostro metodo l'hanno inventato, si chiama Vulgo, Vulgo Flow Share, poi sotto c'è un menu che spiega perché usiamo questo metodo, ed è così, vuoi farci vedere?
Madonna!
Così io faccio, uno seleziona la frase,
ad esempio
bizzarra, track, e qui compare condividi. Allora uno dice il condividi è il solito condividi, no? E infatti sì, è il solito condividi, ma dovete avere il JavaScript attivato, ve lo dico, mi dispiace, ma se qualcuno sa farlo senza JavaScript, vi prego, facciamo. Però quando tu fai copia e manda il link e copia e incolla o invia email o Twitter, che non è un suggerimento, era solo perché ci veniva facile farlo con Twitter,
ti manda Mastodon, vero, se clicco?
No. Non può, perché non ci sono le app, le API che funzionano per tutte le istanze, ma si può fare per Biga. Se me lo fate, poi se me lo fate sei tu che devi farlo, se lo fai tu, santo, lo fai tu, allora prima. Non guardare lui, si è appena accollato di fare il pulsante.
La comunità.
La comunità. Quando voi lo fate può sembrare una banalità, ma è il succo della pedagogia hacker che noi vogliamo cercare di portare in questo elemento del contenuto, è che però fammi un copia e incolla, ha copiato così.
Diciamo è stato un'interferenza nella forza.
Interferenza nella forza. Vabbè, prova a fare quello della mail che è più facile. La mail ti apre una mail, dalla mia mail, e ti mette un link. Guardate questo link, vale tutto, vale a dire tutto a che fare col sesso, tranne il sesso è la citazione, e sotto ti mette da l'autore col link, citazione, sostieni. Allora, il ragionamento è questo: siccome quando tu vai sui social, fai copia e incolla, condividi, poi come fai a tornare indietro? Non si torna mai indietro, non so se ci avete fatto caso. Uno condivide una cosa e poi rimane lì.
gli va dietro un'altra cosa e poi un'altra cosa, però non esce mai, non torna mai indietro, molto raramente. Ci sono quelli proprio nerd tipo me che ha la bibliografia, però siamo pochi comunque. Allora questo automatizza il backlink, che sembra una sciocchezza, ma è per noi fondamentale, cioè la menzione d'autore e il fatto di poter tornare indietro. Incidentalmente questa cosa aiuta anche il ranking, però questa è una cosa tecnica e non importa in questa sede. La cosa importante è che noi vi chiediamo, se volete far parte di questo esperimento, che non è detto che funzioni, però almeno un esperimento, quindi intanto ci divertiamo, noi ci divertiamo tutti. Se ci aiutate con questo modo, ci fa piacere. Mi sembra che questo era per dire il metodo del contenuto. Dopodiché è una beta, ovviamente, stanno cercando di farlo per tutti i libri di Eleutera che in questo momento sono in PDF, però è un lavoro immane, ma lo faremo prima o poi, quando guadagneremo abbastanza soldi dalla vendita di magliette con scritto "ce l'ho qui l'anarchia", sicuramente dietro, dietro lo mettiamo, non davanti. È un'idea di business, quindi se volete rivenderla a qualcuno va bene, basta che mi ci date una share. Magari lo facciamo anche per tutti i libri di Eleutera e tutti quelli che volete. Allora l'idea è che a questo punto non mi ricordo più, a questo punto cosa
ma stiamo parlando di esperimento. Quindi non è solo una presentazione, ma volevamo anche continuare l'esperimento, il metodo del contenuto, per cercare di capire bene che cosa vuol dire, magari lo impariamo assieme, non lo so.
Allora, siccome questa cosa, questo libro ha una lunga storia, è stato scritto prima in francese, doveva essere un libro che andava negli autogrill, poi l'editore francese ha detto ma questo non è un libro abbastanza politico, false politique, il suo un po' più radicale. Senti, vabbè, una volta che facciamo una cosa che si può vendere, vabbè, niente. Quindi Agnese l'ha riscritto, ci ha messo questo quadro, ci ha scritto le nuove storie e vi voglio dire, questo è uno spoiler, le prime quattro giornate, fuori casa, relazioni, sex, truffe, le storie non vanno a finire molto bene. Ma l'ultima giornata, ricreazione, ci sono invece delle storie, diciamo, che a noi non dispiace. Quindi è un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ecco, speriamo che ci siano, questo è un invito, se avete delle storie belle, mandatecele, così la prossima edizione, oppure mettiamo direttamente qua, non lo so, vi viene impazzirà. Questo è fatto in Org Mode, con una pipeline Org Mode da IMAX che pompa direttamente il sito qua. Se non hai capito vuol dire che sei normale. Va bene, era un test per vedere se qualcuno faceva infatti in fondo qualcuno faceva. È un test per vedere i normodotati e invece gli altri che hanno dei problemi. Vabbè, non, senza offesa, sono di quelli. Allora, abbiamo isolato, prima abbiamo parlato di questa data qua, è un libro che è venuto da parole che ci ronzavano in testa e da storie ed esperienze. Allora l'idea è di riprovare qua a fare parole, storie, esperienze, vediamo, non so se funziona, sappiamo se funziona, ma abbiamo uno strumento per farlo, che è, non so se qualcuno lo conosce, è un pad. Questo pad sta sul nostro sito, sul nostro, se uno dei nostri server. Se volete andarci, nel caso in cui qualcuno adesso fosse talmente nerd vuole andarci, può farlo, e basta che vada a https://etherpad.alecos.net e poi scrive nel pad IMA, tutto minuscolo. Questo noi lo usiamo durante le formazioni perché di solito la gente cerca su Google, siccome questo non è indicizzato non ci arriverai mai, ok? È per far capire che l'internet, il web, non è che sono tutti uguali, non è tutto uguale. Ci sono delle cose che se ci vai da Google non ci arrivi. Devi sapere esattamente nei minimi dettagli. Una S, se noi qui togliamo la S, prova a togliermi la S che non c'è niente.
Quale S di tutte quelle che
no,
ci
no,
sono?
La S di HTTPS, del protocollo. Non c'è. Quindi i dettagli sono fondamentali. Questo, si è detto così tra parentesi, è nel metodo pedagogia Ecker, significa che il dettaglio ti cambia totalmente. Il 90% degli scam e delle truffe su internet sono dovuti al fatto che non leggete mail bene la mail o il sito dove andate. Perché ti arriva un messaggio da lamiabancas.it. La mia banca. Ok, quindi i dettagli. Torniamo indietro. Allora, l'esperimento, vi spiego l'esperimento e poi ci diamo 5 minuti per provarci, se volete. L'esperimento è questo: noi abbiamo isolato tre parole.
Di stringente attualità.
Di stringente attualità. Che ora non mi ricordo esattamente, ma no, sì, ok, più o meno. Jacopo prima ha detto, le scriviamo? Infatti. Allora, la prima...
La prima è Internet delle cose.
Internet delle
cose. Cosa sono?
Cioè, allora, scriviamo, scrivi giù. Internet delle cose.
Non volevi scrivere prima.
Dai. Vabbè, ti sei messo lì a fare una balletta. Se no faccio io la balletta, non è un problema. Vai, Internet delle cose. La seconda è...
La seconda è messaggistica istantanea.
Messaggistica istantanea. E la terza è
organizzazione.
No, non era mica per la
comunicazione, organizzazione.
Non era
scalabilità.
Provocazione.
Provocazione. Allora, eravamo indecisi, facciamo scegliere. Siamo indecisi tra
scalabilità
e
organizzazione o comunicazione.
Organizzazione e comunicazione, così senza votare che fa brutto votare da poverini. Non votiamo. Organizzazione, mi spiace, scalabilità, ma perché nessuno mi sa. Organizzazione e comunicazione, grandissimo. Allora, il organizzazione.
Ma dove sta scrivendo?
Devi andare giù. Allora, nel mentre che la nostra scrivana si prende il suo tempo, se volete lo faccio io questo.
Ma la performance deve essere sempre...
No, ma non è per essere performativo, perché adesso dobbiamo scrivere. Allora, siccome non abbiamo i bigliettini, allora l'idea è questa. Adesso, così, random, immaginatevi la cosa, se aveste il pad, nessuno vede che siete voi che state scrivendo. Questa è la cosa figa, ok? Vengono fuori dei colori diversi, uno può scrivere, vede che l'altro sta scrivendo una cosa, allora cambia un po', perché così vediamo in concreto quello che abbiamo dichiarato prima, e cioè che le tecnologie digitali di massa sono il luogo in cui le nostre vulnerabilità e fragilità individuali e collettive sono più facili da vedere. Questo è il punto. E questo è uno strumento che ci serve da set per far vedere che questa cosa è proprio così. Perché uno vede quello che fanno gli altri, poi cambia, poi oppure insiste, quindi ci sono delle relazioni di potere che sono chiare, sono più evidenti, ok? Allora, quello che vi chiediamo rapidamente è di dare delle definizioni. Visto che siamo qua così, mi sa che bisogna farlo, si può fare anche col metodo dei bigliettini, ma un po' lungo. Se volete farlo, se voi fate gli educatori, gli insegnanti, o quello che batte la pesca è una cosa che funziona, far scrivere su un bigliettino, ognuno fa la sua, si legge. Però qua, visto che non c'è, facciamo altrimenti. Definizioni, che cosa vi fa venire in mente?
Altre parole che vi...
Altre parole che vengono giù a catena da queste. Via, random. Internet delle cose, messaggistica istantanea e organizzazione e comunicazione, diciamo.
Ah, ecco dove era finito.
È andata là. Istantanea, organizzazione e comunicazione.
Organizzazione eteronomia.
Minchia, paroloni. Eteronomia.
Eteronomia, poi ce la devi spiegare,
Vabbè, sì. Eteronomia, poi
aspetta che intanto si faccio io questa qua.
Smart sotto cosa? Internet delle cose smart, abbiamo uno smart sotto internet delle cose. Smart, che vuol dire furbo, per chi è anglofono. Poi?
Messaggistica istantanea, risposta immediata.
Risposta immediata.
Doppia spunta.
Bella doppia spunta.
Doppia spunta blu, scusa.
Visualizza ma non risponde sotto messaggistica istantanea.
Visualizza ma non risponde, tra parentesi, frustrazione grande.
Una delle malattie del nostro tempo. Visualizza ma non risponde.
No, sto comodissimo.
Vuoi la sedia?
No,
invece
no. Poi?
Ma io su organizzazione e comunicazione metterei mail e accogli.
Sbadaffare!
Avanti! Che è bello che ognuno c'ha un suo mondo che si muove. Che viene, che, come dire...
Io li metterei mi piace.
Qui?
Sì, esatto.
Mi piace. Avanti, avanti, non siate timidi.
Nessuno ha detto niente su internet, c'è cioè una sola cosa su internet delle cose.
Io li avrei detto enciclopedia.
Enciclopedia.
Su internet delle cose.
Amazon.
Enciclopedia.
Amazon.
Web semantico.
Web semantico.
Sempre
erano,
qua?
Erano anni che non sentivo la parola web semantico.
Elettrodomestici.
Web semantico qui?
Oh, sì. Web semantico è una cosa fichissima. Però non funziona.
Non è vero, dai.
Funziona.
Sottorganizzazione
e sì. Come?
Sottorganizzazione e anarchia.
Sottorganizzazione e anarchia, grazie.
Ne ho perso uno. Elettrodomestici, eh?
Rotti, però.
Elettrodomestici. Elettrodomestici.
Io sotto messaggistica istantanea metterei anche hashtag.
Hashtag.
Hash. Hash.
Hash genere.
Scusa, non so l'inglese.
Grande, qualcuno è entrato. Essere allora. Cose. Essere cose. Hashtag
Agnese.
E sarà Agnese, perché Agnese nel frattempo è collegata con noi. Agnese è collegata con noi, vedete che è collegata con noi? Doppia, è Agnese che ha scritto, Agnese Trocchi, non sto scherzando, è veramente lei. Anch'io mi sono messo il nome Agnese Trocchi per non farla sentire diversa dagli altri, diciamo.
Ma no, perché è un autore collettivo, no?
Ma non è un autore collettivo, no. Ma è Agnese, Agnese Trocchi, non è?
Vai, 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 vai.
No, non volevo, no scusate, che ogni tanto ci fermiamo.
Sotto messaggistica istantanea, messaggio vocale.
Messaggio vocale.
Dicono anche bestemmie. Il pippone vocale, secondo
me. Bestemmie.
Messaggio vocale. E anche il pippone vocale.
Monologo.
Pippone vocale.
Poi li leggiamo tutti e ci spiegate perché.
No, poi dopo questi sono i compiti a casa, non so se avete. Poi dopo bisogna. No, no, scherzo, non sono compiti a casa.
E accanto messaggio vocale trasporto pubblico.
Trasporto pubblico.
Cioè, treni, autobus. La gente che parla da sola. Non lo so, l'impressione è quella di la gente che parla da sola,
il bello del pad è che essendo anonimo, tranne per quelli che hanno il coraggio di mettere un nome tipo Agnese Trocchi, ognuno può scrivere Jobs al giorno lattuga, così come delle sottili frecciatine.
Io metterei sempre sotto messaggistica istantanea, vabbè, anche internet potrebbe, beh, internet no, però metterei alienazione, cioè proprio, mi ci ha fatto pensare alienazione però, totale. Cioè.
Ma ci possiamo mettere qua, l'ottico mettere qua?
Devi dircelo tu dove si mette. Ecco,
sono
una proposta.
Sopra.
Dove va panottico? Tanto non è che... Come avete visto, questa roba qua non si trova attraverso Google, quindi qui siamo veramente protetti.
Vabbè, nella messaggistica istantanea metterai gruppi.
Gruppi?
Gruppi.
Sentito click.
Gruppi dei genitori.
Gruppi dei genitori. C'è una storia sui gruppi aziendali, gruppi WhatsApp aziendali. Ce n'è anche una sui gruppi dei bambini, credo.
Datacrazia
dove sta?
In messaggistica istantanea.
In messaggistica istantanea. Datacrazia.
Datacrazia.
Vabbè, io pensavo che fosse un'idea un po' farlocca, invece sembra che...
Io metterei pure sotto organizzazione e comunicazione incomunicabilità.
Sotto incomunicabilità.
Io sempre qua metterei tempo.
Tempo?
Vabbè, diciamo che ce ne abbiamo per fare tipo
6 ore di
6 incontri con piccoli gruppi che poi ritornano. Allora, quello che avevamo pensato noi era questo link qua, lo teniamo su e in tutti i giri che faremo nelle prossime settimane, intanto rimane questo. Il vantaggio di questa cosa qua è che non si può cancellare, anche se vogliamo cancellarlo. Perché se qualcuno cancella, poi là c'è quell'orologino là che ti permette di andare indietro e di andare avanti. Quindi non si può cancellare, anche per questo diciamo, è come funziona l'internet veramente. Cioè le cose non si cancellano. Quando scrivi una cosa c'è sempre qualcuno che ti ha fatto una copia. Poi se gliela chiedi normalmente ti dice no, guarda in sbattimento, devi andare nel server. Però se vogliono venirti a beccare a un certo punto ti vengono a beccare. Allora, come si procede qua? Allora, la nostra idea era questa. Aspetta che c'è qualcuno che sta scrivendo. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiornissimo caffè.
Buongiorno. Ma la nostra idea è di, sulla base di queste tre parole, di queste tre espressioni, leggervi un pezzettino di una storia che riguarda ognuna di queste tre e poi usarla per parlarne. Così, per vedere, è un esperimento, quindi dipenderà da noi, da voi, da un po' dall'aria. Proviamo? Proviamo a vedere cosa succede. Allora, intanto internet delle cose, ho leggo tu.
Dai, io leggo poi. Internet delle cose abbiamo.
Ah, tu leggi quello?
Ah no, leggo io quello. Pensavo a leggere le parole.
Le parole leggete da voi. Allora, internet delle cose sta nella giornata. Ah, possiamo metterlo qua addirittura. Ma che figo! Non ci avevo pensato. Ma che figo, dove sta internet delle cose? Fuori casa. Oh, internet delle cose sta in una cosa nell'internet delle cose. Allora, prima giornata fuori casa, sotto il reggimento di Delia, si ricorda e si ragiona di coloro che affidarono a strumenti tecnologici di indubbia potenza, connessi, bla 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 bla, e si fidarono il prodigioso aiuto di queste reti potentissime, altrui, per comunicare con altri umani, per trovare ciò che cercavano quando non si trovavano a casa propria, fuori casa, dico, ok? Ebbene, vale a dire a casa d'altri, dove ci sono altre regole. Quando voi fate login e password, sapete, login vuol dire alt, parola d'ordine, state entrando in uno spazio militarizzato che è proprietà di qualcuno, ci sono delle guardie armate intorno e state entrando nel data center di qualcuno, va bene? Benissimo, ho letto e accetto. Quando tu entri nel data center di qualcuno, fai login e password, hai fatto I agree, una volta. I agree. A cosa? Boh. Tanto nessuno l'ha mai letto. Più o meno hai acconsentito al fatto che possono fare qualsiasi cosa con quello che tu farai lì dentro. Più o meno, poi dipende, ci sono sottigliezze. Allora, una cosa nell'internet delle cose.
L'automazione del quotidiano.
Allora, io facciamo che io leggo da qua e così. È la prima volta che, come potete vedere, non siamo esperti. È un esperimento. Wi-Fi pubblici molto aperti? No, una cosa all'interno delle cose. Allora, l'automazione del quotidiano. Giuseppe correva nel parco, si sa, fa bene correre nel parco. Così si diceva, soprattutto da quando era diventata un'esperienza unica, su misura, personalizzata per ogni utente smaliziato come Giuseppe. Il suo smartwatch, ultima generazione, era così furbo che i sensori di cui era dotato erano in grado di rilevare e misurare non solo la frequenza cardiaca e respiratoria, ma anche, grazie a un igrometro, il suo stato di idratazione. Registrava questo prezioso dato, estratto dal sudore di Giuseppe, e lo confrontava in tempo reale con quello di altri runner. C'era un'apposita app con la quale era possibile salire anche di parecchio in classifica, con relativamente poco sforzo, si intende, ottenere un badge per accedere al livello pro. Per poter entrare nel gioco della misurazione reciproca fa venire in mente, vabbè, ovviamente l'orologio furbo era connesso a internet, non direttamente, ci mancherebbe, ma tramite lo smartphone che alloggiava nella fascia dorsale aerodinamica di Giuseppe. Le telecamere lungo il percorso, oltre a sorvegliare il parco, per la sua sicurezza, si intende, per visto che se ne sentivano di tutti i colori, si preoccupavano di immortalare le sue falcate, di postare sui profili social le pose migliori, accuratamente selezionate proprio dal suo telefono, il dispositivo più furbo di tutti. Il telefono, infatti, era in perenne attività. Giuseppe lo considerava ben più della sua rubrica, della sua segretaria, un consigliere, un amico, un secondo cervello ben più prestante del suo. Di certo più preciso, controllava gli investimenti, inviava un auricolare le ultime notizie personalizzate, monitorava le telecamere a casa in ufficio, gettava un occhio agli account social dei suoi figli e dei loro amici e gli notificava movimenti sospetti. Frequentazioni non certificate dal database, amici e conoscenti. Con i ragazzini è così, non si sa mai cosa combinano, è meglio tenerli d'occhio. Perciò liberi sì, ma meglio tenerli d'occhio, così pensava Giuseppe. Naturalmente lo smartphone controllava anche i profili dei suoi amici e colleghi, faceva filtrare i contenuti migliori, meglio di come li avrebbe selezionati lui stesso, si ricordava di tutti i compleanni, gli anniversari e le ricorrenze, non mancava di andare a stuzzicare e a rinfocolare vecchie rivalità, un post sulle vacanze da sogno che lo aspettavano, un altro sul contratto strappato a quei poveracci della concorrenza, niente di crudele, ma era bene mantenere le cose in chiaro. E poi si sa, tanti nemici, tanto onore. Ma lo smartphone non era solo social, era anche un vero e proprio aiutante domestico, aggiornava i backup dei suoi dispositivi, pagava le bollette, ordinava al robot aspirapolvere da una passata in cucina, intanto che c'era, per non rimanere coi circuiti in idle, inattivi, si connetteva alla lavatrice Internet of Things e faceva partire un ciclo di lavaggio proprio nel momento perfetto, quando il sole era alto e la produzione di pannelli fotovoltaici sul tetto di casa era ottimale, e regolava tutti gli altri consumi, anche i consumi del frigorifero. Attenzione, ti stai disidratando, notificò lo smartphone al polso. Il telefono non perse tempo, richiamò l'ultimo inventario del frigorifero, ma a quanto pare c'era disponibile solo una mezza lattina della sua bevanda preferita. Inoltre Giuseppe aveva espresso il desiderio nella wish list di uno dei portali di acquisti a cui era abbonato, di provare l'ultima fuffa cola special, con livelli di sale minerale personalizzati in base al suo profilo social. Fortunatamente il frigorifero era un ultimo modello Internet of Things, connesso direttamente al portale acquisti. Senza perdere tempo a consultarlo, acquistò una fuffa cola personalizzata utilizzando i suoi criptocrediti, si fece passare le coordinate al GPS dal telefono e le comunicò al portale. Qualche secondo più tardi, una volta effettuata la transazione e i dovuti controlli, partì il drone inviato dal magazzino del portale più vicino a lui, lo agganciò sul percorso nel giro di qualche minuto e sganciò la lattina in plastica infrangibile. L'auricolare intonò un «in arrivo». Giuseppe si fermò un secondo, alzò lo sguardo, giusto in tempo per afferrare la lattina. che meraviglia l'internet delle cose. A casa l'acqua della doccia era la temperatura perfetta, si regolava sui parametri dello storico delle sue docce che il telefono aggiornava continuamente in base alla dieta indicata dal suo personal trainer e validata dal portale salute della sua assicurazione. Serviva bene a qualcosa a profilare tutto in ogni momento, no? Ogni dato estratto dal soggetto veniva utilizzato per massimizzare l'esperienza di consumo. Altro che perdere il tempo a valutare, soppesare, scegliere, decidere. Se sudi hai sete e vuoi la fuffacola, ora, fine della faccenda. Improvvisamente un pensiero balenò nella mente di Giuseppe. Era a caso di buttarla quella mezza lattina che gli ingombrava solo il frigorifero. Gli pareva di ricordare una notifica per cui il frigo senza concorrenti gli avrebbero regalato, con il frigo senza concorrenti dentro, gli avrebbero regalato una fuffacola in più al prossimo acquisto. Attenzione, il credito non è sufficiente per aprire il frigorifero. Prego selezionare video. Potrai saltare gli annunci pubblicitari fra 9, 8, 7. Ma che stava succedendo? Doveva esserci un equivoco. Il frigorifero non voleva aprirsi perché sosteneva che Giuseppe non aveva abbastanza crediti. D'altra parte il frigorifero non era suo. Come gran parte dell'arredamento intelligente di casa, era un terminale senziente del portale acquisti che gliel'aveva piazzato in casa senza obbligo d'acquisti e in cambio di un abbonamento ridicolo. Tra l'altro il tecnico diceva che si occupava da solo anche degli aggiornamenti firmware e di tutto il resto, quindi era sicuro al 100% da eventuali intrusioni. Sì, però a quanto pare non voleva aprirsi. E ora Giuseppe doveva assorbirsi un video sullo schermo del suo frigo, che non era neanche 4K, un video preso chissà dove, tutto per poter accumulare qualche spicciolo che cominciano ad aprirsi. Ma già, il frigorifero non era suo, quindi o lo pagava o aspettava e pagava guardandosi il video. La cosa lo irritò parecchio, meglio andare a farsi un giro, va. Attenzione, il credito non è sufficiente per aprire. Prego selezionare un video, potrai saltare gli annunci pubblicitari fra 9, 8, 7. Dannazione, anche lo schermo incorporato sulla porta di casa era deciso a infastidirlo. D'altra parte erano tutti oggetti intelligenti, connessi fra loro, e se non aveva credito, forse era meglio che si guardasse quei maledetti. Bene, questa era la prima parte della storia. Ora la seconda parte contiene un po' una riflessione. Sono tutte fatte così le storie. C'è una storia che, insomma, non mette un filo di angoscia ad alcuni, ad altri invece la trovano meravigliosa. Non è fantascienza, tutte le tecnologie descritte esistono oggi, si tratta di metterle insieme. Allora, quello, niente, l'abbiamo letta e adesso, vediamo cosa succede, possiamo prendere appunti sul pad, ce ne abbiamo altre due, che sono altre due, però intanto, cosa ve ne pare? Vediamo. Torniamo indietro a quello scritto. Avevamo scritto Smart Furbo, Enciclopedia Amazon, un po' il nostro portale acquisti, ci siamo, Web Semantico, comunque ci sono tutte le parole, Elettrodomestici Rotti, ci avete preso, sono Elettrodomestici Rotti. In definitiva essere cose, Jobs aggiorna lattuga, probabilmente è una delle cose che Jobs deve essere una delle cose che aggiorna l'internet delle cose. Che dire,
enciclopedia
suggestioni, suggerimenti, idee. Di solito è una fase un po' depressiva questa. Però
non vi preoccupate perché andrà peggio.
Non vi preoccupate che è molto peggio. Però intanto ci divertiamo, insomma, l'idea è un po' questa, di prenderla come una storiella invece di prenderla come un saggio serio. Ma
senza
niente 5G,
cioè nel senso si sta parlando di quello che c'ha.
Sì, sì, no, guarda, è un esperimento, quindi non lo sappiamo cosa aspettarci. 5G, in che
sì,
senso?
Sì, ovviamente, cioè, questa nuova tecnologia per cui avremo nuove antenne per... No, cioè, non so che funziona, non mi molto queste cose, però 5G che sarebbe l'evoluzione del 4G, quindi... una quantità di informazioni che viaggiano attraverso l'internet molto più vasta, molto più veloce, che da quanto sapevo servirebbe proprio per cioè per creare delle situazioni simili a quello che è stato descritto in questa storia, cioè avere collegato tante cose contemporaneamente che si parlano tra di loro e si sistemano poi appunto il percorso di informazioni ad altro che è così si fa la lista della spesa di quello che manca. E quindi poi tutta la polemica che era nata anche su riguardo a queste antenne che usano queste frequenze che a quanto pare fanno male perché sono simili a quelle degli altri che torniamo oggi. Insomma, so poco in realtà, però mi era giunta voce di questa cosa.
In effetti la rete 5G è il tassello mancante rispetto a quello che diceva Carlo prima, cioè tutte le tecnologie per fare quello che viene descritto nella storia esistono già, manca solo la rete che li mette in connessione, che collega tutti questi pezzettini di software e sicuramente almeno nelle previsioni la rete 5G dovrebbe proprio avere questa funzione, cioè permettere a un maggiore volume di connessioni, perché ognuno di questi oggetti, piccoli oggetti che noi ci portiamo addosso, che sono in casa, dovrebbero essere collegati alla rete, che a questo punto diventerebbe, cioè l'immagine della rete forse non basterebbe più, cioè diventa qualcosa di pulviscolare quasi, no? E quindi un po' sicuramente sì.
Ovviamente comunicazione di fatto è una comunicazione parallela, cioè noi non conosciamo i linguaggi, ci sono questi oggetti che comunicano tra loro, però cioè, ne siamo fuori di fatto, ecco.
Comunicazione
parallela.
No, forse.
Grazie, perché sono queste le cose che fanno.
È lui che cerca di uscire di casa. Cioè,
un applauso a Philippe Dirk. Grazie per tutto quello che ti sei calato per riuscire a immaginarti queste cose. Era pazzo, quindi. Però
a me viene in mente una cosa, però, cioè, questo racconto è molto carino, scritto molto bene, ha un climax ascendente, in un certo senso, no, che parte dalla corsa e finisce a una situazione totalizzante in cui lui rimane prigioniero per far venire in mente tutta questa tecnologia. Come se ne esce? Cioè, la domanda che mi viene dall'ansia che mi provoca, la domanda ti dico come se ne esce da tutto questo?
Allora vi faccio vedere una cosa, scusate, mi è venuta in mente una cosa perché questa cosa qua, visto io sono un po', è stata arrivare qua grazie allo sciopero, vengo dalla Valdossola, è stata un'impresa che lasciamo perdere, perché ovviamente sono solo i treni pendolari che tagliano, le frecce non le tagliano mai. Comunque, la mega macchina, volete vedere cos'è? Voi sapete cos'è la mega macchina? La mega macchina è un concetto di Lewis Mumford che è stato elaborato ed è l'idea che in una mega macchina in realtà non è che l'aspetto della macchina è il problema, cioè noi abbiamo un po' la tendenza, io no personalmente, lei si chiama Erato, è un computer con cui mi accompagno quando vado in giro, cioè abbiamo un rapporto, ok? Però in generale abbiamo tendenza a considerare gli oggetti oggetti e noi a considerarci dei soggetti, ma questa cosa qua evidentemente è una sciocchezza, vabbè, comunque sia, nella mega macchina che dice Mumford, noi siamo ingranaggi di una catena e questa catena è fatta di una cosa molto semplice che si chiama meccanismo del comando e dell'obbedienza. È banale, eh? Cioè tu praticamente, quando ti arriva un comando, puoi ubbidire e puoi a tua volta comandare a qualcun altro. Questa è la catena della mega macchina. Quindi una società in cui tutto funziona in maniera totalizzante come quella che abbiamo visto è una mega macchina, ma non perché le macchine sono nostre nemiche, ma perché sono state costruite in modo da rispondere ai meccanismi del dominio, fondamentalmente, cioè di ricevere un comando e trasmettere quel comando. E noi quando reagiamo a un like, cosa stiamo facendo se non reagire e quindi comportarci, come dire, come qualcuno che risponde a un'obbedienza? L'obbedienza può essere interna, eh? Io posso sentire, per esempio, a me quando mi mandano una mail, a me mi viene una roba, io devo rispondere. Ma questa è la mega macchina che agisce dentro di te. Il confine è dentro, non è fuori. Quando tu dici devo proprio rispondere, perché? Ma perché cosa? Ma non rispondere. Io ogni volta che rispondo dici ma perché hai risposto? Dopo. Sai le lacrime di coccodrillo, ma dopo, sempre dopo. Allora la mega macchina, perché così intanto vediamo se la troviamo su Google. Scusate Google, YouTube, ma sente poco, ma
risposta era questa. Come si fa? Bisogna smettere di crederci. Non c'è un'altra cosa che si può fare. Cioè sì, possono fare mille, però la prima cosa è che uno, se si sente oppresso, deve smettere di credere che l'unica cosa che si può fare è quella. È ovvio che se poi tu vuoi continuare a correre nel parco con un altro sistema fatto dai tuoi amici che al tempo stesso ti fa la sé, non si può fare. Bisogna cambiare tutto. Però intanto, se smetti di crederci, è un passaggio, diciamo. So che può sembrare poco o niente, però siccome spesso a me mi succede di credere che se rispondo a quella mail allora poi delle cose cambiano, io mi asterrò dal rispondere, io sto cercando di astenermi quando mi arriva la mail, di solito stacco internet, rispondo alla mail
e non
la invio, così scarico la mia perché reprimere non va mai bene, reprimere è quella cosa che non si fa, però anche fare queste minchiate è meglio evitare. Io sulla mia pelle l'ho imparata, poi dopo non ce la so. Va bene, internet delle cose. Abbiamo il tempo di fare un'altra storiella? Vi va? Allora, l'altra storiella era
messaggistica istantanea, passiamo.
Allora, le parole erano risposta immediata, doppia spunta blu, no? Fammi vedere le parole. Ah. Sorry. Visualizza ma non risponde, frustrazione, hashtag messaggio vocale, trasporto pubblico, credo in opposizione ma non lo so, gruppi, datacrazia, bestemmie, cazzeggio e a lavoro non si fa niente, bello, buongiorno e lavoro e reperibilità. Vediamo la storia. Allora, questa storia dove sta? Boh, mi ricordo. Perché che storia abbiamo scelto? Sì, scusate. No, cos'è sta barra?
È bellissima. No.
Scompare però a un certo punto.
La scompare?
Sì, sì.
Ah, vabbè.
È scomparsa.
No, non lo so dov'era.
È
tradita dallo smartphone, l'eco del capo. No. Il miglior amico di sua figlia. Ah, è questo, la casa delle donne. Allora, dov'è che è la casa delle donne? Allora, dove siamo? Non mi ricordo più. La piazza e la rete. Mentre le rappresentanti della Casa Internazionale delle Donne, nell'anticamera del Campidoglio, aspettavano di essere ricevute dalla sindaca, la prima cittadina, o meglio, la sua social media manager, era intenta a postare un comunicato su Facebook. La bacheca virtuale della sindaca veniva utilizzata già da mesi come voce ufficiale del Comune di Roma. Costanza era in piazza insieme a oltre un migliaio di altre donne che urlavano slogan e rumoreggiavano furiose contro lo sfratto della casa paventato dalla giunta capitolina. Mentre si guardava in giro cercando qualche volto amico, Costanza avvertì la vibrazione dello smartphone nella tasca di dietro dei pantaloni. Era Marta, le linkava un post Facebook su WhatsApp. La prima cittadina aveva postato un comunicato sulla casa delle donne. Costanza alzò gli occhi del telefono cercando la sua amica. Il post era già arrivato all'attenzione della piazza. La procedura di sfratto non era sospesa. Poteva osservare la voce, anzi il messaggio WhatsApp, spargersi nella piazza come un tantan digitale, riflesso nei gesti irritati, nei visi tirati che si rispecchiavano fra loro. Gli animi si scaldarono, la piazza si sentì tradita e presa in giro. Poteva sentire il pensiero che martellava nelle menti di tutte. Cosa ci sta a fare lassù la delegazione e a che trattativa è se la sindaca già posta un comunicato? Era una presa in giro, il solito teatrino del potere istituzionale che finge di accogliere le istanze sociali, di ascoltare e soppesare, ma di fatto ha già deciso in barba alle persone in carne e ossa. Costanza scorse Marta in un drappello di donne davanti alla scalinata, la raggiunse velocemente. «Basta, saliamo!» perorava la sua amica. «Facciamo irruzione nella sala consigliare!»
aggiungeva una rossa accanto a lei. Mentre le più focose già si stavano avviando verso il cordone di polizia che proteggeva l'entrata del palazzo, tra le anziane si levò un monito. Non possiamo fare irruzione mentre la delegazione è al tavolo. In questo modo delegittimiamo politicamente il direttivo. Borbottii, liti, capannelli, in cui si discuteva animatamente. Una militante dei capelli grigi insisteva: non possiamo entrare adesso, dobbiamo aspettare di sentire la delegazione. A quel punto Marta, dopo essere stata un po' a digitare sul suo telefono, rassicurò: non c'è problema. Abbiamo appena scritto nel gruppo WhatsApp, abbiamo chiesto a Laura, che sta nella delegazione, di dirci se è ok che facciamo eruzione. Non ci muoviamo se non ci danno l'ok. Passava il tempo, ma sul gruppo WhatsApp la delegata taceva. Nessuna doppia spunta blu. Marta controllava continuamente il display e Costanza intanto si guardava in giro. Le donne in piazza, furiose e impazienti, si facevano venire il sangue marcio per i numerosi like e per i commenti solidali che il post di Facebook della sindaca continuava a raccogliere mentre loro erano lì. Qualcuna cominciò a rispondere su Facebook mentre erano lì. Infine, silenziosamente, Costanza, che fino a quel momento non aveva detto nulla, si avvicinò a Marta e le sussurrò piano piano: forse se la delegata è al tavolo delle trattative non sta guardando i messaggi di WhatsApp. Quando a sera inoltrata la delegazione uscì confermando le parole della sindaca, già lette sui social network, erano rimaste in poche sotto la pioggia battente di maggio. Lo sfratto restava esecutivo e il popolo di internet era dalla sua parte. Vi avevamo detto che non erano delle storie molto esaltanti, però...
Vabbè, leggiamo le parole che ci avete detto prima. No, le abbiamo già lette. Un attimo. Tutte le parole che sono in elenco qui fanno parte del vissuto di ciascuno, invece la storia è invece un piano collettivo, cioè una...
Ci sono le cose, doppia spunta blitz.
No, ci sono le cose, però ci siamo tutti concentrati su elementi che riguardano la vita degli individui, ma non ci è venuto in mente che la messaggistica istantanea ha cambiato anche il modo in cui i gruppi comunicano, si organizzano, forse, non lo so. Questo secondo me è uno dei temi di questa storia. Voi che ne pensate?
Io non ho WhatsApp e mi volontaro dalla mia città natale e gli amici di Olà si organizzano per fare dei calcetti su WhatsApp e io vengo tagliato fuori puntualmente perché appunto non ho WhatsApp e la gente si dimentica di chiamarmi, che basta appunto prendere il telefono e chiamarmi, però visto che non ho WhatsApp, questo.
Tornando al piano collettivo che dicevi te, è una merda quando i tuoi compagni decidono di scegliere un sistema non inclusivo e rimani fuori, non lo usi, per comodità, perché è più comodo, già che tra l'altro non è neanche vero.
Sfogo.
Bestemmie, vabbè, c'è già scritto bestemmie.
Vabbè, già lì. Però nella comunicazione istantanea qualcuno ha detto gruppi, ma che tipo di gruppi sono? Cioè, sono la stessa cosa, non lo so. Gruppi. Gli strumenti come questo ti danno i gruppi. Servono a organizzarsi. Io lo potrei dire cosa.
Faccio un po' così, giusto? Riassunto.
Cioè le parole, secondo me, chiave di tutta questa questione sono, almeno così, butto lì gli spunti. Istantaneo, immediato. Cosa vuol dire immediato? Vuol dire che una comunicazione di questo genere non ha uno spazio per la mediazione, cioè non, è una, non ha uno spazio per la riflessione, non è davvero comunicazione, forse, non lo so, se pensiamo ai gruppi, per esempio.
Cioè, alla fine penso sia una forma di controllo sociale, perché tu appunto devi essere sempre reperibile in ogni momento, cioè i gruppi di lavoro sono una cosa agghiacciante. Ormai non c'è più la differenza tra il tempo di lavoro e il tempo del non lavoro, cioè la gente alle 10 di sera di venerdì ti manda la mail che vuole la roba subito di lavoro, quando tu magari sei fatto i cazzi tuoi o prendi una birra dopo che hai lavorato tutto il giorno, e loro pretendono che la tua risposta sia immediata, cioè che tu sei comunque reperibile alla loro disposizione. Gruppi di colleghi, amici, la mamma, io non ho figli, però le mie amiche che hanno figli mi raccontano questi gruppi di genitori che sono diventati una cosa agghiacciante, anche lì è una forma di controllo, cioè questo è diventato uno strumento del potere per controllare la gente che lavora sempre, cioè tu devi sempre lavorare, devi sempre a disposizione del datore di lavoro. Questo all'università, per esempio, il mio campo avviene sempre, regolarmente, cioè. Penso un po' in tutti, non lo so, ormai devi essere sempre H24 reperibile.
Però non solo per il lavoro, anche
certo,
per
la... anche nella socialità, diciamo.
È anche una causa effetto del fatto che adesso il dialogo è molto più elevato e meno schietto, meno pregno di significati. Quando appunto non vi era troppo una comunicazione, cioè io conosco molte famiglie che hanno dei gruppi WhatsApp in cui il nucleo familiare comunica e paradossalmente la forma di dialogo magari più consistente che hanno all'interno della famiglia.
Però è un po' come la cosa che dicevi prima della mega macchina, no? Cioè, dal momento in cui noi accettiamo di fare questa cosa, dice no, perché ti obbligano sto cazzo in realtà, cioè ti presti e non punti i piedi, e dal momento in cui lo puntano in pochi diventa più difficile anche per persone che
tra l'altro gioca sul senso di appartenenza, nel senso
il passaggio precedente. Nel senso che tu hai dei passaggi precedenti e sai come comportarti in un'occasione o nell'altra, non hai bisogno di messaggiarti a un tuo lavoro. No, questa cosa si è un po' persa.
Però poi diventa secondo me
dei momenti.
Cioè nel gioco del gruppo contro l'uno, capito? Cioè se tu sei l'unico che non si comporta, o l'unica che non si comporta in quella maniera, è il gruppo, capito? Il discorso dell'inclusione delle io non vado a giocare al calcetto perché io a quel punto anche sono amici miei, io nel caso del lavoro, siccome sono soltanto io che mi comporto in maniera diversa, quindi c'è un'atomizzazione nelle forme di resistenza, a quel punto il problema sono io il deviante, se poi tutti gli altri nel gruppo rispondono immediatamente.
Però
cioè dovrebbe essere una
serietà. Però è anche vero che la fragilità è nostra individualmente, perché se io ho bisogno di partecipare in quel modo lì, evidentemente non sono autonoma, cioè non riesco a darvi una regola e mi faccio in realtà il cuore pure a tutti, che siano amici, che siano lavoro. Quindi penso che sia proprio una fragilità nostra da questo punto di vista.
Sì, però
il bisogno di identificarsi, certo, di avere un'identità che non potete lì. Cioè se io ce l'ho a priori non ho bisogno di mettermi su un sasso. E io ovviamente sono su un sasso.
Sì, però è un fatto l'identità e il collettivo, il gruppo è un bisogno sociale dell'essere umano. Cioè il fatto di sentirsi parte di una comunità è un bisogno innato del genere umano, quindi a un certo punto
non decisamente però con i miei colleghi di lavoro,
no, certo, nel senso chiaro,
che
però
nel gruppo no, io non ho WhatsApp e sono delle poche che non ho WhatsApp e non esisto,
sì, però,
sul lavoro, cioè
esatto,
dal punto di vista.
Quindi
ho detto ci mandiamo le mail,
esatto,
poi
è una dinamica, diventa una dinamica, per questo diciamo una dinamica di controllo, perché poi diventa una dinamica inclusione-esclusione, e quando l'inclusione è collettiva e l'esclusione individuale è più difficile avere dei termini di resistenza, è più facile resistere se la dinamica è collettiva, se è più forte, è un fatto numerico, capito? Questo è il problema. Poi diventi tu l'anomalo che minchia non risponde mai alla cosa che capire. Sei tu quello che non hai risposto, gli altri hanno risposto, cioè il problema diventi tu paradossalmente in questa dinamica del gruppo WhatsApp che è ghiacciante, secondo me, deve essere un modo per comunicare più efficiente. Una forma secondo me proprio di controllo totalizzante, perché non c'è più una dinamica, non c'è una scansione temporale, non esiste il tempo è sempre presente, cioè cioè qualunque ora del giorno e della notte, questo è quello che è la mia esperienza riscontro, penso sia una cosa un po' collettiva, no?
Sarò abbastanza contrario, però cioè, questa dinamica esiste già senza il gruppo WhatsApp o qualsiasi altro gruppo di comunicazione, quindi la cosa che cambia è l'unità temporale che viene impiegata, ma a questo punto non è colpa dell'essere umano o del mezzo impiegato. Il tempo che ci vuole per comunicare tra le persone dipende dal mezzo di comunicazione, ma questa dinamica, che sia negativa o positiva, dipende dal gruppo, non dipende dal mezzo di comunicazione. Il mezzo di comunicazione è semplicemente un modo di gestire la
temporalità. Ma perché il mezzo ormai è diventato strumentale a questa situazione? Cioè,
è strumentale se lo si vuole utilizzare così, ma questo è psicologicamente, cioè è da parte delle persone, non è del modo in cui il mezzo è stato...
Io dico una cosa, così proviamo un attimo a ricapitolare. Noi siamo partiti dicendo che il metodo è il contenuto, quindi, come dire, partiamo da questa riflessione. Che cosa vuol dire? Quindi il mezzo che utilizziamo per comunicare, per metterci in connessione, determina il messaggio che noi invieremo, il contenuto che veicoleremo, che può essere le parole che ci scambiamo con le persone con cui siamo in contatto, ad esempio attraverso WhatsApp, attraverso non è un problema di WhatsApp o applicazioni che invece sono più come dire, che tutelano la nostra privacy come Signal o cose così, è un problema di come il mezzo funziona. Quindi la comunicazione immediata, no? È stato un po' citato, spezza il ritmo della comunicazione, ti costringe, no? Ti colloca all'interno di una specie di reticolo in cui sei costantemente, come si dice, stimolato a rispondere. Se ci spostiamo su, non lo so, altri mezzi come, e qui magari mi collego al terzo blocco, lo avete detto un po' tutti, se non sei all'interno di, non utilizzi questi strumenti, vieni escluso, no? Il gruppo di calcetto piuttosto che, oppure il gruppo di non lo so, politico, magari speriamo di no, eccetera eccetera. Beh, sicuramente
sì.
Non lo so, speriamo di no,
sì.
Ok. Questo ci porta a una riflessione, cioè non è tanto il problema di quali messaggi ci scambiamo, ma è il problema di come decidiamo di, evidentemente, scambiarceli, quindi come decidiamo di organizzarci. Quello che diceva Tiziana prima è: se ci siamo messi d'accordo su come vogliamo agire in un determinato momento, non abbiamo bisogno di una comunicazione immediata, a meno che non ci siano particolari emergenze, non lo so, ma tendenzialmente abbiamo preso un accordo, vogliamo fare una cosa assieme, la faremo seguendo quell'accordo. E quindi in questo senso il metodo è il contenuto, il modo in cui prendiamo le decisioni o possiamo riflettere su quali strumenti utilizzare influenza anche quello che sarà il contenuto. L'esito di quella storia è, cioè, come dire, desolante, no?
Poi la storia continua e c'è una riflessione, quindi noi vi abbiamo proposto la storia come la proponiamo durante le formazioni, perché sono storie che vengono dalle formazioni, cioè discutendo con le persone salta fuori questa cosa, il mezzo determina come funzionano le cose, no però è una cosa psicologica, no forse così, allora facciamo una storia da cui si possono tirare fuori delle cose, poi sotto ci sono delle riflessioni, delle idee, eccetera. C'è una cosa di cui siamo convinti, però, che ho cercato di sintetizzare all'ACMeeting a Firenze in 10 minuti alle 2 del mattino, non so, dopo 4 ore di bagno, quindi andrà benissimo. E l'idea detta molto brevemente è questa: vi ricordate la storia dei soggetti oggetti, no? Noi siamo dei soggetti e invece loro sono degli oggetti. Ammettiamo che questo sia vero e noi non pensiamo esattamente che sia vero, ma il punto fondamentale è che, anche se fosse vero, ciò che è più importante dire è che
ognuno ha delle caratteristiche che sono delle caratteristiche un po' che non si può troppo uscire. Facciamo un esempio: se tu sei un umano, più o meno hai un metabolismo che funziona in un certo modo, più o meno hai un cervello che funziona in un certo modo. Sì, ci sono quelli che dicono di essere più intelligenti e quelli che dicono che devono prendere pasticchine, però al di là di queste distinzioni che sono puramente, voglio dire, strutturali, ok, però c'hai più o meno, tutti c'hanno un pollice opponibile, poi alcuni se lo sono segati nella pressa, però sono nati che ce l'hanno, però in generale più o meno tutti c'hanno due gambe, poi alcuni non ce l'hanno, però insomma ci sono delle caratteristiche che sono abbastanza invarianti. Queste caratteristiche possono essere stiracchiate, no? Uno può essere più basso, più alto, però più o meno, soprattutto dal punto di vista del cervello, che è quello che toccano queste cose qua, gli occhi, funzionano molto, molto, in maniera molto simile, ok? Cioè reagiamo, fondamentalmente. Le macchine, a loro volta, hanno delle caratteristiche che sono più o meno invarianti. Cioè un computer funziona in un certo modo, c'ha degli stimoli elettrici, ora si può fare più o meno veloce, però il concetto di fondo è che non è che si può fare tutto con qualsiasi cosa, perché tanto lo strumento, sai, dipende se lo sai usare bene o usare male. Facciamo un esempio, non col computer perché è complicato, il computer è una cosa complicata. Se tu devi piantare un chiodo, ok, il modo migliore, cioè uno dei modi, è usare un martello, ok? È uno dei modi. Però se non hai un martello e sei un hacker molto furbo, potresti anche decidere di usare una pietra, eh? Genio. Puoi usare un foglio di carta per picchiare un chiodo? Perché? Tecnicamente perché un foglio di carta non ha le affordance necessarie per picchiare sto chiodo, cioè non ha le permissività. Cioè dal punto di vista della relazione, se la tua relazione col foglio di carta è foglio di carta, butta giù questo chiodo, comando, foglio di carta si rompe sul chiodo. Tu puoi sforzarti, no? Puoi fare un foglio di carta, rivestirlo di una sottile lamina di platino, ma a quel punto non è più un foglio di carta, ok? È una lamina di platino.
Che comunque non pianta i chiodi.
Che comunque non pianta i chiodi, grazie. Vabbè. Oddio, io non lo so perché non so come funziona il platino, però ho detto una mia. Allora, quello che voglio dire è che le affordance, le permissività degli strumenti tecnici sono analoghe alle permissività degli umani. Un umano, se sta a 80 km da te e tu non hai uno strumento tecnico che ti permette di urlargli, tipo un telefono, o una cosa semaforica, o non lo so che cosa, non ti sente, perché strutturalmente le sue orecchie sono fatte in modo che la tua voce non gli arriva. Punto. Punto. Da qui in poi è tutta tecnica. Ma gli strumenti tecnici rispecchiano le stesse cose, cioè hanno delle affordance, delle cose che ti permettono di fare e altre che no. In base a come sono fatti, funzioneranno in un certo modo piuttosto che in un altro. Lì c'è scritto spunta blu, doppia spunta blu. Ora, la doppia spunta blu a cosa serve? A cosa serve la doppia spunta blu?
A generare aspettativa.
A generare aspettativa, cioè se vogliamo parlare delle tue affordance neurochimiche, di come funziona il tuo cervello, serve a produrre dopamina nel tuo cervello, cioè a farti godere, ma molto poco, e solo per un attimo, e a farti passare da un momento all'altro a mi risponderà? L'aspettativa è una cosa molto concreta, no? Ok? Allora, il punto è che se una cosa c'ha la doppia spunta, è fatta per tirarti in mezzo, altrimenti la doppia spunta non ce la mettevi. Ok? E questa è l'affordance, la permissività di WhatsApp. Finge di essere immediato, ma non è immediato, non è una telefonata. Nella telefonata tu puoi dire, oh, stai zitto, stai muto che ti devo parlare io. Lì non puoi farlo, perché non condividete lo stesso spazio, lo stesso tempo, qualcuno ha detto tempo, ed è una specie di illusione che stiamo condividendo tutti lo stesso spazio e tempo. Io sto a casa mia, mi faccio gli affari miei, tu mi vuoi tirare in mezzo nel compito da fare per domani per il lavoro. Questa tiritera un po' didascalica è per dire: il prossimo che dice dipende dall'uso che se ne fa. No! No! Sono state fatte apposta per farti lavorare per loro. Basta! Però basta dire dipende dall'uso che se ne fa, eh? È come il PDF, basta. Ok? Basta. Il prossimo che sentite, no, ma sai, Facebook dipende dall'uso che se ne fa. Basta! No! No! Non dipende dall'uso che se ne fa. Funziona così. È una macchina privata per fare soldi, ok? Poi ha degli effetti secondari, il controllo, la profilazione, bla bla bla. Però è fatta per quello. Non è che mo adesso arriviamo noi.
Riguardo quello che stavamo dicendo prima, il punto è che l'uso che se ne fa dipende comunque da... Loro non creano nuove dinamiche, loro alimentano delle dinamiche preesistenti. Quindi comunque sono, dipende da dei sistemi di modi di fare che già abbiamo. Creano nuovi modi di esclusione, nuovi modi di eliminazione o di discriminazione. Sono modi di discriminare che già abbiamo.
Allora, sì, perché non sono del tutto d'accordo.
No, perché sono i campi. Perché i campi prima hanno usato un linguaggio, ha parlato sulla semplicità, la prendere in posizione, quindi era una dinamica per andare sempre, diciamo, c'è un po' nero, quindi anche il
resto. Però se casi di estremismo non lo conosciamo, però,
diciamo, il linguaggio...
Non contemporaneo, ma
comunicare, creare una dinamica, diciamo, di contrapposizione, perché tu ti confronti spesso su degli argomenti che ti prendono posizione, quindi non hai, diciamo, la stessa dinamica, la stessa rapporto per avere una relazione, diciamo, non per vincolata per me, e poi noi usiamo il linguaggio, e quindi crea quella dinamica.
Ma almeno mi commetto.
Senza volervi interrompere, io penso, primo, non volevo dire assolutamente, cioè sono assolutamente d'accordo con te, no, sono assolutamente d'accordo con te, l'oppressione, l'esclusione, l'incapacità di comprendersi non è colpa di Facebook, non è colpa di Twitter, non è colpa di WhatsApp, non è nata con quello.
È vero che li accrescono, sì, questo sì.
Li intensifica, però sono altrettanto d'accordo col fatto che questi strumenti intensificano i cicli, tecnicamente sono degli strumenti cibernetici che intensificano i cicli di retroazione, ok? Cioè, fino all'altro ieri ti bastava farti una pera una volta al giorno, eri contentone della tua pera, ma adesso hai bisogno di una botta di dopamina ogni 10 secondi, però è piccola la botta di dopamina e quindi ce n'hai bisogno di più. L'ho fatta brutta, però così, no? Quindi il fatto di dire, perché da noi, sapete, da noi arrivano dei genitori che ti dicono, insegnanti, quello che volete voi, che ti dicono, ma voi che siete degli hacker, insegnategli a usarle bene queste cose. Ma non si può usare bene. Insegnate, è come se uno ti dice, ma tu che sei una, insegnagli a usare bene questa pistola che non debba mai sparare. Cioè la pistola è nata per sparare, che dobbiamo fare? La spacchiamo un po' in modo che magari ti esplode. Cioè, come dobbiamo fare per non farla funzionare? Cioè per farla funzionare bene? Non si può far funzionare bene sta roba. Cioè non è che non si può far funzionare bene, è che non puoi usarla nella maniera corretta, dove corretta vuol dire che non ci vai sotto perché non sei lì, che quando ti arriva la doppia spunta ne vuoi un'altra. Ne vorrai per forza un'altra, perché hai un cervello che è fatto in un certo modo, perché il linguaggio di quel mezzo è fatto in un certo modo e tu sei umano. Questo è il concetto. Poi, chiaro che se tu ci avessi degli occhiali che al posto della doppia spunta ti fa vedere magari la tua reazione istintiva cambia. Quello è l'EC. Quello è l'EC. È il fatto di metterti degli occhialetti che ti fanno vedere la cosa, dice, ma vedi che ti sta prendendo, vedi che ti sta prendendo, eh? Allora no, eh? Eh no. Però l'EC ha questa cosa che è sempre temporaneo. Non si può istituzionalizzare un EC, perché sennò fa una compagnia, fa una startup, capito? Adesso, detta così, un po' così, però mi sono perso via. C'avevamo un'altra storia, non è per tagliare la cosa, però siccome l'ultima storia invece dovrebbe risollevare il morale, vorrei vedere se questo esperimento funziona oppure se ci infossiamo definitivamente nella distopia e poi Black Mirror per tutti, e la chiudiamo qua. Andiamo. Sì, sì, non era per tagliare la discussione.
Hai menzionato la questione della dopamina, non è una cosa da poco, nel senso che ti dico, io mi interesso in neuroscienza da un po' di tempo, non tutti sanno l'implicazione della cosa, anche chi legge, ah, sai che so, la cosa di vedere i like c'ha queste implicazioni, non tutti sanno apprezzare a fondo il valore della cosa, cioè la cosa tipo che va più vicino alla scimmia da like è la cocaina, che per chi la conosce non è proprio una bella storiella, per cui capito, tipo.
Sì, sì.
Spiegava la gente perché, non so, la gente ci va sotto, deve controllare il telefono, quanti like sono arrivati ogni 10 secondi, è abbastanza
importante.
Adesso che ti sei
rivelato, non farò la mia scenetta in cui dico vedete come funziona la dopamina, perché non la... no. È la cosa che facciamo nelle formazioni con gli educatori per cercare di spiegargli che se tu c'è un ragazzino che sta davanti allo schermo e che è in botta da dopamina, se tu sei davanti a uno schermo, no? E fai così, anzi facciamo così, sei così, fate che questo è uno smartphone, ok? Tanto più o meno, vale 20 euro. E sei così, e tu a un certo punto lo tocchi, vuol dire che è selettivamente disattento agli stimoli tattili, selettivamente disattento, non è che non li sente, è che non arriva allo stadio cosciente. Se tu gli dici, oh basta, smetti, perché è selettivamente disattento agli stimoli uditivi, vuol dire non è che non sente, è che non arriva all'elaborazione frontocorticale, cioè non gli arriva alla coscienza, diciamo così, la dico male però, ok? Però, se tu gli passi una mano qua in mezzo, ti fa, oh che cazzo fai? Allora, quando il genitore viene da te e ti dice sta cosa, dice insegnateli a usarli bene. Io quello che gli diciamo è questo. Sì, bisognerebbe insegnare a usarli bene. Allora, gli dice, ma tu, ti è mai successo di essere lì che stai guardando una cosa sul tuo smartphone di lavoro, sì, succede. Allora, immaginati di essere lì. Allora, facciamo la scenetta, si mette lì, fa le cose, facciamo un po' di caricamento, no? Come va, sì, il lavoro, eccetera, eccetera, facciamo finta. Poi io faccio il bambino rompicoglioni che viene lì e fa mamma, mamma, mamma. Al terzo mamma, la persona che sta recitando fa basta, cazzo! È la stessa cosa. Cioè, il punto è che gli adulti vogliono delle cose dei ragazzini che sono impossibili, perché sono tutti sotto da dopamina gravemente, ma tutti però, ma gravemente però. Ora, il fatto che io vado sotto la dopamina guardando uno schermo nero in cui ci sono dei comandi che passano così, ogni tanto faccio H-top per vedere se la macchina è su, è un problema mio, ok? Ma io lo so che lo faccio per ragioni di dopamina, non dico che questo mi salvi, dico che però è un qualcosina, ok? Il passaggio successivo sarebbe che ci diamo tutti una calmata e smettiamo di cercare di, come dire, passatemi la metafora, picchiar giù dei chiodi con dei fogli di carta. Perché non si può, non si può. Facciamo l'ultima storia? Così poi possiamo parlare, così poi abbiamo finito di fare. Oh, poi dopo, se ci avete delle storie, ce ne mandate. Delle storie belle, le storie belle. Adesso dividiamo, queste erano due storie brutte. Adesso diamo un esempio di storia bella, vediamo se ci riusciamo.
Saltiamo E parliamo dopo delle parole sotto organizzazione.
Ah, qualcuno sta discutendo con Agnese intanto. Grande, grande. Ma Agnese c'è davvero, è veramente a Roma e sta veramente interagendo con noi. Dopodiché è un'interazione un po' così, diciamo. Dai, digli in chat di fargli un post al suo profilo, così si. C'è anche una chat qua, è fichissimo se usate questa roba qua.
Questa frase è molto inquietante, se esisti dovresti andare a avere un profilo da qualche parte.
È sotto la chat, là. Se lo usate con i ragazzi, ma anche con gli adulti, è fichissimo questo, perché c'è anche una chat e qui distinguete gli adulti dai non adulti dal io fatto che i ragazzini vanno subito in chat a scrivere porco Dio! bello! E poi gli dici, guarda che non si può cancellare, fa, no, non lo farei vedere a mia madre!
Potrei avere, giustamente, cioè, potrei avere un profilo, ma non esiste.
Dici, ma un mondo di deficienti. Gli adulti, solo i nerd, scrivono porco Dio nella... Ve lo dico, tipo bombo, classico, porco Dio. Ok, niente, citazioni a parte. Allora, Dio non ha un profilo, beh, se subito si va nel trascendente. Allora, l'ultima storia è, cioè l'ultima, quella che abbiamo scelto noi, è una storia della giornata ricreazione, che è l'ultima naturalmente perché è del futuro, è sincrono, giusto? È questa? Sì. Sincrono, asincrono, questo è il tema. Siccome era per ricollegarsi a WhatsApp, diciamo, poker online, fake love, potevamo leggere il fediverso, ma era troppo banalotto, diciamo, non vogliamo il fediverso, era troppo, essendo qua, tecnologie appropriate, no, dov'è? Non lo sto trovando.
È prima di tecnologie appropriate.
Il metodo del mi piace, no, perché ovviamente lì è in ordine alfabetico, qua no. Sincrono, asincrono, questo è il tema. Siccome andiamo completamente da un'altra parte, cioè in un'azienda, è utile perché la pedagogia hacker vuole che voi siate attenti ai dettagli nonostante non ve ne freghi niente di quello di cui si sta parlando. Ok? Comunica, sincrono o asincrono, questo è il tema. Comunicare, organizzare e collaborare. La Codiconi si trovava in una situazione a dir poco difficile. L'ingegner Stefanelli non sapeva più che pesci pigliare. Da 15 anni si occupava del settore comunicazione e fra alti e bassi era sempre riuscito, come diceva lui, a far passare quel che deve passare. Ma ora si sentiva franare il terreno sotto i piedi, come se cose e persone fossero impazzite. A sentire Stefanelli tutto era cominciato, ovviamente, con l'arrivo di Facebook. Era stata creata una pagina aziendale per mantenere un contatto costante con i clienti, dal momento che la Codiconi offriva consulenze in una dozzina di paesi, presto si impose la necessità di aprire versioni localizzate della pagina aziendale, affidate ciascuna alla sede locale di competenza oppure a consulenti esterni. Tanti, tanti bei lavori, gestire le pagine Facebook delle aziende. Naturalmente poi ci voleva qualcuno che moderasse le pagine per evitare commenti spiacevoli o addirittura odiatori. D'altra parte le sedi locali decisero autonomamente di organizzare il lavoro con gruppi WhatsApp per evitare di doversi inviare 1000 email ed effettuare 100 telefonate solo per approvare la pubblicazione di un semplice post. Spesso i documenti condivisi, ad esempio le immagini con cui illustrare i post, venivano conservati sugli account dei collaboratori iCloud, Google Drive o Dropbox o perché no OneDrive. Certo, siccome non di rado bisognava pur mettere le mani sullo stesso documento, era invalsa l'abitudine di usare Google Docs. Le modifiche erano evidenti a tutti. Si potevano anche fare commenti, non c'era il rischio di perdersi qualcosa, come invece spesso avveniva all'epoca degli allegati email. Non che gli allegati fossero scomparsi, anzi, semplicemente si era aggiunto un altro strato di comunicazione cosiddetta istantanea. A questo punto qualcuno ritenne opportuno proporre un contenitore, un container, Kubernetes, per organizzare tutta quella comunicazione. Slack prometteva faville, come Basecamp. Era possibile organizzare la comunicazione del team attraverso canali specifici, accessibile a tutto il team o anche solo alcuni membri. In questo modo si sarebbe dovuto eliminare il rumore superfluo. C'erano poi chat individuali, private, o chat con due o più membri. Le notifiche provenienti da tutti gli altri strumenti, calendari, messaggistiche, condivisioni file, allegati email, venivano allegramente macinate dentro Slack. una meraviglia. Stefanelli intanto sudava freddo. A sentir lui il caos regnava sovrano. La produttività era drasticamente calata e contemporaneamente il tempo necessario per effettuare la comunicazione più banale era lievitato in maniera impressionante a causa dell'elevato numero di passaggi e dell'impossibilità di tenere tutto sotto controllo. Ogni nuova procedura di semplificazione si rivelava, a suo parere, un ulteriore aggravio senza alcuna ricaduta in termini di efficacia. «Guardi qui, signora Linares», si agitava Stefanelli, mostrando quelli che sembravano diagrammi di flusso all'amministratrice delegata. «Prendiamo il caso di un semplice post su una delle nostre pagine aziendali, in occasione del prossimo festival. Per approvarlo ci vogliono in media 6 passaggi principali. 6, senza contare le frammentazioni ulteriori. Oltre all'ok dell'organizzazione locale, 1, è necessario un controllo preventivo sui 5 sistemi di stoccaggio cloud più utilizzati per verificare l'upload, per verificare che l'asset, l'immagine o testo o che altro sia stato approvato dal gruppo di comunicazione. 2, ci vuole poi una comunicazione broadcast su tutti i canali appositi dentro a Slack. 3, che a loro volta convogliano informazioni in tempo reale da e verso una mezza dozzina di piattaforme, ma siccome non tutti hanno abilitato le notifiche reattive, è consigliabile procedere con un paio fra Twitter e Telegram, 4, in caso qualcuno non fosse in ascolto sugli altri canali. Si invia quindi una mail ufficiale per l'archivio, 5, e una telefonata al responsabile operativo che certifica il tutto, 6, senza averne alcun controllo. Va bene, va bene. Mi risparmi i dettagli. Funziona almeno questa cosa? Cercò di tagliar colto la Linares. Un accidenti funziona. In tutto questo, l'altro giorno ci siamo accorti che il calendario era sballato, perché alcuni lo utilizzavano con visualizzazione a partire dalla domenica, altri con la settimana che iniziava lunedì e su fusi orari diversi. Perciò la programmazione dei post è andata, come si suol dire, completamente ramendo. La Linares, donna energica e schietta, tendeva a sottovalutare le preoccupazioni dell'ingegnere. Lo trovava un tantinello catastrofista. Ultimamente però le sembrava che davvero ci fosse qualcosa di strano. Com'era possibile che fossero passati dalla sola email più telefono a oltre 12 canali di comunicazione aperti in contemporanea e ancora si perdessero delle informazioni per strada? Qui sarebbe che ci fermiamo, ci diciamo due cose e poi vi diciamo quello come la pensiamo noi. Così. Allora,
se i canali sono troppi ci si perde.
Se i canali ci sono troppi ci si perde.
Frammentazione.
Frammentazione. Quindi cosa si fa?
Si incontra.
Ci si incontra. Ci si incontra. Ma chi si incontra risolve tutti i problemi? Quali problemi non risolve incontrarsi? Come?
Decidere quando incontrarsi.
I problemi? Decidere quando incontrarsi. No, no, ma queste, cioè siamo sul pezzo, sono queste le cose.
Non avere uno spazio fisico per incontrarsi.
Non avere uno spazio fisico per incontrarsi è una cosa che è difficile da risolvere per incontrarsi, diciamo. Certo.
Non essere tutti nello stesso posto per incontrarsi.
Non essere tutti nello stesso posto per incontrarsi. Ma allora, visto che le macchine non sono nostre amiche, ci sono dei modi per incontrarsi senza essere fisicamente costretti a fare centinaia o migliaia di chilometri? O no?
Videochiamate, Skype.
Lo uso quando mi costringono a usarlo.
Manco.
Alternativa, dai, perfetto.
Puoi usare Meet Jitsi se non vuoi installarti un server. Vai su Meet Jitsi. Sapete tutti come funziona Meet Jitsi?
No.
Dai.
No.
Non sono le canzoni.
Ma dobbiamo fare questa scenetta.
Facciamo vedere come
facciamo vedere Meet Jitsi. Qualcuno è in Toscana. Allora, come si fa a fare una videochiamata? Andare nell'altro posto con qualcuno senza stare. Allora, ricordatevi le caratteristiche delle tecnologie conviviali sono che. Allora, le tecnologie conviviali si caratterizzano per il fatto che, per esempio, nessuno ti chiede login e password o se qualcuno te lo chiede è un tuo amico. per esempio, cioè non stai entrando in uno spazio militarizzato di qualcuno in cui ti si chiede la tua identità, ti si chiede la parola d'ordine per entrare, ma se ti si chiede ciò sono dei tuoi amici che conosci piuttosto bene che te lo chiedono per evitare troppo casino, troppo bordello, ok? Andiamo su Meet Jitsi. Quindi, prima cosa, se c'è un login o una password, o è un tuo amico o ti sta controllando, ok? Naturalmente questo se vi installate un server è meglio, ma diciamo che andiamo... DNS Analytics.
No, è un altro layer di...
Sì. Un altro layer di delirio, grazie. Allora, diciamo che ci vogliamo trovare a... Ah, seconda caratteristica delle tecnologie conviviali, richiedono un po' di fatica. Chino, dipende, alcune sono veramente sbattimenti, tipo tu vuoi fare un gruppo d'acquisto, sai che non è come andare al supermercato e sbattere, e comunque funziona, però non è che puoi dire no perché non è, cioè non c'è la scelta che vorrei io, non c'è la scelta che vorresti tu, dai. Quindi seconda caratteristica, c'è un po' di sbattimento. Allora, infatti qui c'è un po' di sbattimento. Qual è lo sbattimento di Meet Jitsi? È semplice. Non ci sono le notifiche. Quindi, se tu vuoi trovarti con qualcuno e quel qualcuno non si trova a quell'ora lì, in quel posto lì, te lì, vi perdete. Fatica, eh? Responsabilità. Dai, non dice, no, ma ti ho aspettato mezz'ora al muretto, non sei arrivato. Ti ho mandato 80 notifiche, scusa, non ricevo le notifiche. Non mi hanno notificato, nessun usciere mi ha notificato lo sfratto. Che cazzo vuoi? Cioè. Allora, due sbattimenti. Sbattimento e non c'è login e password. Qua diciamo che ci mettiamo d'accordo che la prossima assemblea di Viva i Carciofi, ok? Si trova sul canale Viva i Carciofi. Fai carciofi che è più facile.
Ma no,
vabbè, così
non è che devi renderlo così.
Ok. Su Viva i Carciofi. Si va su Viva i Carciofi, quindi si dà questo link, Meet Jitsi, Viva i Carciofi, ok? Alle 4 UTC European Central Time, ok? Chat. Si abilita la telecamera se volete, se no no, si abilita lo stella, la consenti e qui siamo online, ragazzi, showtime. Se qualcuno si connette qua ci vediamo, ci parliamo e batte la pesca. C'è stato login? Sì o no?
No.
Quindi siccome loro non sono nostri amici, siamo sicuri che questo è già qualche cosa. C'è stato sbattimento? Sì, ci siamo dovuti mettere d'accordo. Eh no, quando ti devi mettere d'accordo con... A me non succede mai. Allora, ci diamo gli appuntamenti, ci vediamo alle 3, arriva il messaggio. No, perché sono bloccato nel traffico. Quindi, è sbattimento. Per il giorno lo facciamo, per gli standard d'oggi questo è sbattimento. Ok? Questa è una cosa che si approssima un po'. È meglio se vi fate un server vostro, però è meglio di Skype. Ok? Ovviamente si basa sul fatto che c'è qualcuno che lo tiene su e questo, vabbè. Ok, tutto questo per dire che quali sono le caratteristiche di questo strumento, così ricapitoliamo tutto. Allora, questo strumento è sincrono, cioè richiede la compresenza delle persone che lo usano. Se dall'altra parte non c'è nessuno, vedete qua non c'è nessuno, sono solo io che parlo, e non c'è qualcuno. Se qualcuno si collega, si vede lì. Quindi gli strumenti sincroni richiedono la compresenza. L'assemblea è uno strumento sincrono, ma anche questo è uno strumento sincrono, ma anche la telefonata è uno strumento sincrono. Dall'altra parte ci sono gli strumenti
asincroni.
Per esempio, WhatsApp è asincrono, ma è bastardo e quindi finge di essere sincrono. Avete capito il concetto? Con questa griglia voi potete analizzare qualsiasi strumento e capire se sta tirando a fottervi oppure no. È sincrono? Sì, allora fai sincrono. Non far finta, non far finta che siamo qui in assemblea e possiamo parlare degli assenti. Sì, parliamo degli assenti, ma gli assenti non ci sono. Non è che facciamo finta che sono presenti, ok? L'asincrono, esempio. Esempio di asincrono.
La mail.
La mail. Poi? Un asincrono analogico.
La posta.
Le lettere. Quindi è vero che le cose non è che sono cambiate radicalmente col digitale. Ci sono sempre stati i sincroni e gli asincroni, ok? Però è altrettanto vero che queste cose che fanno finta di essere una cosa e sono un'altra sono un po' una novità, perché, come dicevo prima, accelerano i cicli di retroazione, che dal punto di vista dell'agente umano vuol dire che accelerano i cicli di eccitazione, depressione, eccitazione, depressione. Quindi tu c'hai una piccola scarica quando ti arriva il like, la notifica, buona o cattiva non importa, eh? Che tu ti pigli bene o ti pigli male, dal punto di vista dell'eccitazione neurale non cambia moltissimo, perché i circuiti del piacere e del dolore sono molto vicini. Adesso non entro nel dettaglio perché ne so relativamente poco, ma poi comunque è comunque troppo complicato per dirlo così. Però sappiate che il concetto è che il dolore non è per forza sofferenza, ok? Dipende. Questa è una delle ragioni per cui voi potete stare davanti a uno schermo e dire devo andare in bagno, cioè state soffrendo in effetti, provate un dolore, ma la sofferenza che provate è obnubilata e obliterata dal piacere che state provando, dal fatto che siete lì a fare una cosa. Questo vuol dire che il dolore non è per forza sofferenza, non è per forza percepita come sofferenza, e questo è fondamentale per capire perché queste cose qua ci tirano in mezzo. Ora, quello che noi ci auguriamo, e poi smetto di parlare che non ce la faccio più, è che, primo, la smettiamo di dire che dipende dallo strumento e cominciamo a dire che dipende soprattutto da noi e soprattutto dalla relazione che abbiamo con gli strumenti. Se le macchine sono delle schiave, server, master, penetration test, data extraction, cioè ragazzi, schiavitù, stupri di gruppo, poi le parole non sono neutre, ok? Finché le macchine sono schiave, ci saranno gli schiavisti, il che non vuol dire che dobbiamo liberare le macchine dagli oppressori, vuol dire che fanno parte dell'equazione, ok? Macchine schiave non possono dare umani liberi, punto. Oppure è il meccanismo dei diritti, ho un diritto perché qualcun altro non ce l'ha, però non voglio addentrarmi in discussioni teoriche. Secondo, se ci avete una storia, ci piacerebbe che fosse una storia figa, perché questa storia qua, non ve la spoilerò, però finisce bene in realtà, è cominciata un po' maluccio, però poi la codiconi si tira fuori, diciamo, perché impara l'appropriatezza della tecnologia, usare la cosa giusta al momento giusto, smetterla di sparare alle mosche, se proprio le mosche ti stanno antipatiche metterai una zanzariera, non lo so, però smetti di sparargli, ok? Guarda non il dito, ma guarda la luna, perciò se qualcuno mi dice ancora capitalismo di sorveglianza, basta questo capitalismo di sorveglianza, non esiste il capitalismo di sorveglianza, esiste il capitalismo, punto. La sorveglianza è solo un effetto collaterale, ok? Poi dopo va tutto bene, però a me poi le parole poi mi irrito, mi viene il groppo allo stomaco, poi non vado più in bagno, il colon irritato, eccetera. Allora, se ci avete delle storie fighe, mandatecele, o parliamone, o facciamo una formazione, facciamo una cosa. Qua ci sono un tot di storie, Agnese l'abbiamo persa, per fortuna sarà andata a farsi gli affari suoi, spero che non sia ancora lì a discutere di Dio. No, sono andati avanti a discutere di Dio. Ma siamo pazzi, Vabbè, Dio c'è davvero. Questo è quello che succede quando dai giocattoli in mano. Va bene, niente. Non lo
lasciamo
so.
Qui per chi lo vuole leggere. Lasciamo.
Allora, vi lasciamo questo indirizzo. Se qualcuno vuole contribuire durante i nostri giri, eccetera, c'è Jacopo, sono io, ci siamo in altri 5-6, non mi ricordo più, comunque saremo in giro. Se avete una storia, se ce la mandate, ci segnalate una cosa. Se volete aiutarci, a parte comprare i libri, regalarli per Natale, eccetera, eccetera, regalarci delle bottiglie di vino, tutto il resto, dei bitcoin, degli euro, non interessa, quello che volete, aiutarci a non usare JavaScript, eccetera, eccetera, andate su il libro che è ima.circex.org, grazie Valletta, e provate questo esperimento di usare il nostro metodo per condividere le cose. Probabilmente non funzionerà, però se qualcuno vi dice ma che cazzo stai facendo, gli dici sto facendo un esperimento hacker, ok? Perché funziona, ve lo dico io, funziona, funziona, tirateli in mezzo. E così anche un po' così, un po' divertente, spero che sia vagamente divertente. E anche questa copertina qua secondo voi era meglio? Allora, perché abbiamo scelto questa perché Agnese, questa è un'incisione dell'Ottocento che Agnese ha trovato in un libro, l'ha messa lì e poi ci ha messo le iconcine per far dire che è il cuore, internet, il cuore, eccetera. E abbiamo pensato che questa fosse meno dura di quell'altra che era un po' cyberpunk, diciamo. Quindi, siccome questo è un libro appunto d'accesso, che vuole essere. Questa è un po' cyberpunk, un po' angoscia. Va bene. Vabbè, andiamo. Possiamo andare avanti, ma però parlate voi. Sono libri, qui mi hanno dato 20 euro, immagino per un libro, se volete un libro, se ci lasciate dai 15 euro in sua copia è ben accetto, se siete molto molto poveri potete anche prenderlo, ma sappiate che da qualche parte un hacker vi vede e disapprova. Senso di colpa cattolico funziona. E ditelo ai vostri amici. Poi c'è anche vulgo, ma di questo non ve ne parlo. Vulgo però sappiate che in latino vuol dire anche io mi prostituisco. E c'è un segreto qua sotto, fai vedere vulgo. Per i più nerd c'è vulgo qua sotto. Cos'è vulgo? Non si può dire adesso, basta. E basta. Se vogliamo parlare di qualcos'altro, sono contento. O se avete domande o idee.
Ma ovviamente i libri saranno in distribuzione qui per chi non ha soldi, o chi non ha una...
Ma potete prendere anche se non c'è i soldi. Niente, non funziona la faccia barca. Domande, dubbi, perplessità, andiamo a fumare, a bere.
Una domanda, come si chiama?
Ah, c'hai ragione, IMA ma minuscolo però.
Ma il padre
sei giusto?
No, padre.
Allora lui ha fatto una cosa tipica, scusami se prendo esempio.
Va bene, va bene.
Ok, ti chiami?
Gabriele.
Gabriele. No, Gabriele è andato su etherpad.net. Cosa c'è scritto là in alto?
In realtà l'ho copiato fare i vari, non pare tutto qua.
Lo so! È così Google, fa quel cazzo che vuole lui! Amico mio, funziona così. Se tu ci metti un indirizzo, lui ti manda dall'altra parte. Non devi usare Google, ma devi andare sul browser e mettere esattamente quell'indirizzo. È questo quello che dicevamo con il metodo e il contenuto. Perché io ti dico, ma vai sul pad, ti do l'indirizzo, tu digiti l'indirizzo e non ci arrivi. E come mai? È rotto il pad. Non è rotto il pad, è Google che è rotto. Ok? Perché l'indirizzo è https://. Vediamo, vero tipo Max, com'è Agnese che parla da sola? Qualcuno, vabbè, https://// etherpad
punto alecos punto net slash p slash cos'è che era? IMA. In realtà se arrivate fino a control più questo è l'indirizzo, in realtà se basta che arrivi qua, però ci deve essere tutte le S al posto giusto, poi dopo basta che scrivi IMA, però lui cerca di scrivertelo maiuscolo e lo so, ma non è colpa mia se lui ti corregge. Così, cioè, bisogna capire che le macchine, quando tu hai un rapporto con le macchine che è di comando-obbedienza, le macchine sono abituate a obbedire a comandi che non gli hai dato, perché gli hai dati qualcun altro una volta per tutte. E bisogna rieducarsi, lo so, è uno sbattimento. Comunque, questo è l'indirizzo giusto.
Se non ci sono altre domande, la chiudiamo qui.
No, possiamo chiacchierare, insomma. Grazie Berneri, forza Bida!